d'inizio il Salmo 57-56. Pietà di me, o Dio, in te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali finché sia passato il pericolo.
Invocherò Dio l'Altissimo, Dio che mi fa il bene.
Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.
Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce. La loro lingua spada affilata.
Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.
Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti.
Saldo è il mio cuore, o Dio. Saldo è il mio cuore.
Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliati, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti.
Perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi.
Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.
Gloria
Gloria al
al
Padre
Padre
e
e
al
al
Figlio
Figlio
e
e
allo
allo
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
come
come
era
era
nel
nel
principio,
principio,
ora
ora
e
e sempre,
sempre,
nei
nei
secoli
secoli
dei
dei
secoli.
secoli. Amen. Abbiamo pregato questo salmo che parla di fiducia in difficoltà estreme e dell'atteggiamento del credente per il quale la prova diventa una crescita di fede e di certezza nell'intervento di Dio. L'abbiamo letto perché questa sera cominciamo un argomento interessante, ecco, il problema della fine del mondo. Che credo in questo anno sarà oggetto di mano in mano che si va avanti di considerazioni da parte della gente. E circa la fine del mondo c'è un'ambiguità di fondo nel Vangelo e nel Nuovo Testamento. E Paolo dice, per esempio, il Signore ha detto verrò presto. Poi Paolo dice, fratelli, riguardo alla venuta del Signore, non lasciatevi facilmente confondere e turbare né da pretese ispirazioni, né da parole, neanche da qualche lettera fatta passare come mia, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Lo stesso Paolo, 10 anni più tardi ai Romani, dice, siate consapevoli del momento, è tempo di svegliarsi dal sonno. Perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Cioè, continuamente nel Nuovo Testamento si dice che il Signore è vicino, la fine è vicina, e poi non preoccupatevi, non è ancora il momento. Perché questo duplice atteggiamento? È come quando si cammina insieme, a chi va adagio si dice svegliati e datti da fare, a chi corre dice calma. C'è ancora un lungo cammino, conserva le energie. Quindi necessariamente questo discorso ha una certa ambiguità perché dipende dalle persone alle quali ti rivolgi.
Questa è una prima considerazione, poi leggeremo il discorso. La seconda è che certamente il mondo finisce. Ha avuto principio, finisce. Finiamo anche noi, perché non deve finire il mondo. Tra pochi anni il mondo finisce. Non si sa quando. Nessuno può rinviare la morte sua o del mondo, o può rimandarla per un po'. Rimane il dato di fatto che siamo limitati, e uno per vivere deve accettare il principio e il fine, se no non accetta neanche il cammino in mezzo. Quindi è certo che si finisce. Poi è anche certo che non si finisce particolarmente bene, nel senso che non è che uno sta sempre meglio e poi scoppia di salute e muore. No, sta sempre peggio per sé, per certi aspetti. Cioè percepisce sempre più il limite vicino. Il problema è in quale rapporto sta col limite. Se per lui ha centrato tutta la vita su di sé, il suo limite è la sua distruzione. Se lui ha centrato la vita sull'incontro col Signore, il fine del cammino è l'incontro col Signore, che è la cosa più bella della vita. Quindi il problema è di centratura della vita. Questa è la seconda considerazione. Poi una terza considerazione, quando Paolo diceva che il Signore non arriverà così presto, anche se verrà presto, sono passati 2000 anni, per esempio. Quindi arriverà 2000 anni prima rispetto a allora. Da un altro punto di vista, se il tempo è già finito, il tempo è compiuto proprio nell'uccisione di Cristo, perché la fine del mondo, vedremo nel Vangelo, è già realizzata nella croce di Cristo. Lì il mondo è già finito e nasce il mondo nuovo. Se nell'uccisione del suo Messia da parte di Israele è già finito un mondo e nato un altro, noi in questo secolo abbiamo ucciso tutto il popolo messianico, quindi abbiamo fatto esattamente molto peggio di loro. E oggi noi col popolo messianico siamo alleati per far fuori tutti i poveri cristi del mondo. Quindi effettivamente la nostra epoca è interessante, nel senso che il male, come vedremo, si rivela nella storia sempre di più. Il senso della storia è che il male esce. Ed è proprio in questo male che siamo chiamati a vivere l'amore, a vivere la testimonianza. E il fine del mondo è vivere l'amore che vince il male, come ha fatto Gesù sulla croce. Quindi, prescindendo da quando sarà la fine del mondo, che non ci interessa, sappiamo che finisce, a chi è più avanti con gli anni si può dire che per lui finirà prima. A chi non è avanti, da quando si è nati si è sufficientemente vecchi per morire. Abbiamo già dentro questo. C'è da dire che il problema è un altro. Noi pensiamo sempre cosa sarà alla fine. Alla fine c'è quello che hai fatto adesso. Quello che semini, raccolgi. Quindi il problema è cosa semini adesso. E tutto il discorso di Gesù che affronteremo in varie volte, nel capitolo 24 e 25, che è tutto sulla fine del mondo, non fa altro che rimandare dal futuro al presente. Non pensare al futuro, perché il futuro non c'è. Non c'è ancora, il passato non c'è più. Pensa al presente, a vivere ora senza paura, nella fiducia, nella responsabilità, nella libertà, nell'amore da figlio e da fratello, la tua vita. Questa è la fine del mondo ed è l'inizio del mondo nuovo. In particolare adesso leggiamo il brano di questa sera che introduce il discorso.
Da Matteo 24 facciamo 1:28. Leggiamo subito. Mentre Gesù, uscito dal Tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni del Tempio. Gesù disse loro: «Vedete tutte queste cose? Amen, vi dico, non resterà qui pietra su pietra che non venga diroccata. Se Sedutosi poi sul monte degli Ulivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono in disparte e gli dissero: «Dicci, quando accadranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine del tempo?» Gesù rispose: «Guardate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome dicendo: Io sono il Cristo, e trarranno molti in inganno. Sentirete poi parlare di guerre, di rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi. È necessario che tutto questo avvenga, ma non è ancora la fine. Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose sono solo l'inizio dei dolori. Allora vi consegneranno ai supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati, ed essi si tradiranno e odieranno vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti. Per il dilagare dell'iniquità l'amore di molti si raffredderà, ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Frattanto questo Vangelo del Regno sarà annunziato in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione di cui parla il profeta Daniele stare nel luogo santo, chi legge comprenda, allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere la roba di casa, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate perché la vostra fuga non accada d'inverno o di sabato, poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall'inizio del mondo fino a ora, né mai più ci sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe, ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dirà: ecco, il Cristo è qui o è là, non ci credete. Sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi portenti e miracoli, così da indurre in errore, se possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Se dunque vi diranno: ecco, è nel deserto, non ci andate. O è in casa, non ci credete. Come la folgore viene da oriente, brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Dovunque sarà il cadavere, ivi si raduneranno gli avvoltoi.
Ecco, il brano è molto articolato. All'inizio si parla della fine del Tempio, e la fine del Tempio è segno della fine del mondo, vedremo perché. Ecco, allora i discepoli domandano: quand'è che viene la fine del mondo, perché ci interessa assai, e qual è il segno in modo che possiamo regolarci per controllare il momento? Ecco, e allora Gesù dà una risposta. Invece di rispondere quando viene e qual è il segno, per ora, ripete costantemente: se avete notato, nessuno vi inganni, non allarmatevi, nessuno vi inganni, inganneranno molti, non ingannatevi. Il primo avvertimento è non ingannarsi sul male. Il male non è la fine del mondo.
La fine del mondo è l'annuncio del Vangelo, la testimonianza del Vangelo a ogni creatura. La fine del mondo è il suo fine, è l'incontro col Signore. Non è la vittoria del male come temiamo. E allora si enumerano i vari mali e li si enumerano in due categorie. Prima, quasi a cipolla, prima ci mette i mali normali che sembra di leggere i giornali, guerre, rumori di guerre, terremoti, carestie. Dice, è necessario che avvengano, proprio il giornale quotidiano. Poi parla del discepolo, al discepolo cosa capita in questi mali? Che è testimone dell'amore del Signore. E subito dopo si dice che c'è un male estremo dal quale il discepolo stesso deve guardarsi molto bene, lì deve fuggire, non deve entrare a patto. E adesso vediamo per ordine l'argomento, dove il centro, se notate qui, è non lasciatevi ingannare dalla paura. Poi i brani successivi, che sono lunghi due capitoli, diranno gli atteggiamenti positivi per chi non si fa ingannare, cioè la responsabilità, la vigilanza, il discernimento, l'operosità fattiva, la pazienza, eccetera. Ora vediamo questo di oggi.
Mentre Gesù, uscito dal Tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni del Tempio. Gesù disse loro, «Vedete tutte queste cose? Amen, vi dico, non resterà qui pietra su pietra che non venga diroccata». Sedutosi poi sul monte degli Ulivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e in disparte gli dissero, «Dicci, quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo?»
Gesù esce dal Tempio, i discepoli sono ammirati del Tempio e Gesù dice «non resterà pietra su pietra». È chiara l'allusione a ciò che avverrà in quella generazione, la distruzione del Tempio dell'anno 70, però sotto c'è un significato più profondo. Nella morte di Gesù si squarciò il velo del Tempio. Il Tempio rappresenta il centro del popolo, il luogo della comunione con Dio, l'asse del mondo, dove l'uomo è in comunione con la vita. La distruzione del Tempio rappresenta il dissolversi di tutto, perché sul Tempio si struttura e il tempo, il calendario, le feste, e lo spazio, l'organizzazione della città e attorno il fanum e il profanum. Se cessa il Tempio, crolla tutto, il tempo e lo spazio. Quindi giustamente i discepoli intendono la fine del Tempio come la fine del mondo. Ecco, tenete presente che questo discorso viene prima della morte di Gesù, dove si realizzerà tutto questo discorso. E Gesù ci ha predetto tutto con la sua vita. Quel che è capitato a lui nella sua vita, che è il primogenito, capita a ciascun figlio, a ciascuno di noi. E quel che capita a ciascuno di noi capita alla grande storia del mondo. Per cui la storia di Gesù è la storia di ogni singola persona e del mondo intero, perché tutto è stato fatto in lui. Per cui noi abbiamo la lettura del mistero della morte e resurrezione come lettura della storia del mondo, della sua fine e della sua nuova nascita. E i discepoli gli chiedono, allora, quando accadranno queste cose, che finirà il Tempio, finirà il mondo, e quale sarà il segno? Noi siamo sempre preoccupati di quando. Quando è che si muore? Dio non l'ha rivelato a nessuno, se non a qualche suo raro amico. Per quale motivo? Perché la vita è un dono e devo vivere in pienezza ogni istante. Se no starei lì a aspettare quando è l'ora di morire, non farei più nulla. O vivrei nella paura o nel desiderio, se desidero incontrare il Signore. Invece il Signore desidera che io viva tutta la vita in pienezza, come dono di Dio. Quindi il quando non lo dice mai a nessuno. Se qualcuno vi dice quando è la fine del mondo, non credetegli, lo dice Gesù, non lo sa neanche lui. Se qualcuno pretende di saperlo, peggio per lui. Uno può sapere la sua, all'ora della sua morte, se si suicida, ma Ecco, forse potrebbe prevedere qualche potente l'ora della fine del mondo se schiaccia il bottone giusto, ecco. Quindi a noi perché interessa il quando? Perché viviamo nel tempo, il tempo è vita. E noi pensiamo, quando sarà, così mi regolo. Ecco, bisogna stare attenti perché il tempo è una cosa interessante, è vita, sì, però è vita nel tempo. E la particolarità del tempo è che il futuro non c'è e il passato non c'è, c'è solo il presente. Se tu vivi nell'attesa del futuro, non vivi. Per cui il problema è come vivere il presente in pienezza. E il futuro cosa sarà? Quel che hai fatto ora. Tu vuoi costruire una casa e dici, quando è che sarà costruita? Mai. Se metti pietra su pietra ogni giorno, quando avrai messo tutte le pietre sarà costruita, non prima. Quindi dipende da te. Gesù rimanda il problema della fine del mondo sempre al presente, alla nostra responsabilità operativa, non invece a speculazioni inquietanti religiose e alienanti. Mentre invece molti ci campano su queste cose. E poi si cercano i segni, ho visto il segno che finirà il mondo, gira la luna, gira il sole, arriveranno le guerre, ci sono le cose. Gesù darà un segno, il segno del figlio dell'uomo, lo vedremo, che ci serve a leggere la storia. Adesso vediamo le risposte prime che Gesù dà a queste domande e che per ora elude, anche se questo brano parla sempre di quando, in italiano non si vede, ma tutti questi quando dice non sono il quando della fine.
Sento di aggiungere che circa il quando è una religione di scarsa consistenza e profondità, quella che scivola sul passato o scappa nel futuro. E la fede vera che deriva dal Vangelo, la fede che ci dona Gesù e a cui ci richiama Gesù, punta sul presente. È vero, il passato non è più, il futuro non è ancora. Ciò che è il presente. E vivi quello allora.
E poi è interessante, no? Perché ci ha raccontato il Vangelo? Ci racconta quel che Gesù ha fatto. Questo sta al passato, è l'oggetto di fede. Questo passato suo è ciò che vivo al presente io, in modo tale che anch'io mi trovi sempre con lui. E quindi ciò che vivo ora dice quello che sarà il mio futuro.
Dal versetto quarto. Gesù rispose: guardate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e trarranno molti in inganno. Sentirete poi parlare di guerre, di rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi. È necessario che tutto questo avvenga, ma non è ancora la fine. Si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno. Vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori.
Ecco allora il primo quadro. Gesù parte dicendo nessuno vi inganni, che sarà il ritornello costante del brano. E poi dice il primo inganno che abbiamo è che si presenta dicendo io sono il Cristo. Ora, qualche matto si presenta dicendo che è il Cristo e trova sempre chi lo segue, ma c'è sempre anche chi dice io sono l'unto, io sono il vostro Salvatore, seguite me e vedrete che troverete la verità. In questo secolo abbiamo avuto tantissime salvezze. La salvezza del popolo eletto, la salvezza della nazione, la salvezza della classe operaia, la salvezza del benessere. La salvezza che porta il liberismo, sono tutti i falsi cristi. Non ci salvano. Se fanno qualcosa di utile, bene, ma non è questa la salvezza. Oggi cos'è la salvezza? Penso, il falso Cristo. Ecco. È che pensiamo di eliminare dalla vita i nostri limiti. Abbiamo il delirio di onnipotenza, lottiamo continuamente contro il limite senza sapere che siamo limitati e mortali, quindi ci manca la sapienza. ci manca l'accettazione della realtà. Viviamo nell'immaginario, facendo poi cose truci, perché se vai contro la realtà ti fai male e fai male. Quindi, ecco, non lasciamoci ingannare dai falsi cristi. I falsi cristi sostanzialmente sono quelli che vogliono dire, guarda che noi eliminiamo il male. Sì, sono stati eliminati tanti mali in questo secolo, le varie guerre, i vari campi di sterminio, sono tutti per eliminare il male. Ecco, la stessa medicina può eliminare la malattia, ma speriamo. Non eliminerà la mortalità, anche se si dice che possa farlo. Può darsi, ma vivere eternamente infelici non è neanche bello. Almeno lasciare uno il diritto che sia finito il male. E poi si parla dei vari mali, guerre, rumori di guerre, carestie, terremoti, regno contro regno, popolo contro popolo, nazione contro nazione, sembra di leggere il giornale quotidiano. Questi mali sono l'ingrediente della storia. Il male c'è e la storia non fa altro che far uscire l'aggressività dell'uomo. Il male che c'è nel cuore dell'uomo esce e si moltiplica fino a quando è uscito tutto. E si rivela nel suo essere malefico e dice non val proprio la pena. Come sulla croce di Cristo è già uscito il massimo male, più che uccidere Dio non possiamo fare. E lì si rivela tutta la malvagità e la stupidità del male, perché proprio quando esce tutto è già finito il male, ha scaricato la sua molla negativa. E difatti Gesù dice è necessario che avvenga. La parola necessario non è perché Dio lo voglia, o perché sia inevitabile, siccome c'è deve spurgare. È la stessa parola che si usa per la croce, come la croce è necessaria non perché Dio la voglia, ma perché noi la facciamo e lui c'è dentro. Quindi la storia sta sotto una necessità della nostra coazione di male e di violenza che esce, fino a quando uno non la riconosce come tale e si converte. Quindi il male non è apocalittico, sì, apocalittico vuol dire rivelatorio, rivela che c'è il male e che è male, ma non è escatologico, cioè definitivo, il male non è definitivo, difatti Gesù dice non è la fine. Quindi qualunque sia il male che c'è, quello non è la fine. La fine sarà quando sarà il fine. E poi Gesù dà un'altra interpretazione di questo male e poi spiega perché. Il male è l'inizio dei dolori. La parola dolore in greco qui si intende le doglie del parto. Cioè il male della storia non è altro che la doglia del parto, il travaglio della storia per generare l'uomo nuovo, per generare il figlio. E tutta la creazione geme nelle doglie del parto, nell'attesa della rivelazione della gloria dei figli di Dio, dice Paolo ai Romani. Quindi il male è letto come luogo di generazione del figlio, come sulla croce è generato il figlio. Perché Gesù sulla croce è pienamente figlio? Perché è colui che vive l'amore del Padre fino all'estremo, che è la croce. Per questo è figlio. Così il male della storia genera noi come figli. Cioè in questo male noi viviamo come Cristo, l'amore, la misericordia, non rispondendo al male col male, vincendo il male col bene. Quindi la funzione della storia è generare il testimone. Quindi il cristiano non è fuori dal male, c'è dentro come Cristo, c'è dentro come chi non lo fa. E chi non fa il male è quello stranamente che lo porta e lo vince. Certo che vince il male non è chi lo fa. Quindi in questa situazione di male ora si descrive la situazione del discepolo.
Di quanto detto mi sento di riprendere e sottolineare semplicemente non è la fine, ma è principio delle doglie, del parto. qualcosa che sta nascendo. Ecco, è una provocazione positiva a una lettura diversa di ciò che sperimentiamo, di ciò che vediamo. Il discepolo dunque, versetto 9, allora vi consegneranno ai supplizi, vi uccideranno, sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati ed essi si tradiranno e odieranno vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti. Per il dilagare dell'iniquità l'amore di molti si raffredderà. Ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Frattanto questo Vangelo del Regno sarà annunziato in tutto il mondo perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine.
Ecco, come vedete questi versetti centrali parlano del discepolo dopo aver detto che il male della storia come a Gesù. Gli capita persecuzioni, uccisioni, cioè chi si oppone al male avverte la resistenza del male e questo dobbiamo metterlo in conto. Non c'è molte alternative, o lo fai e lo moltiplichi e poi ti cade addosso anche a te, o non lo fai e ti opponi e allora lo porti su di te. Ciò che è capitato a Gesù, il mistero della croce, è il segno per leggere correttamente la nostra storia. Con la croce ha vinto il male. E la croce è la sua gloria, è la vittoria dell'agnello, è la salvezza del mondo, come vedremo. Così il discepolo è associato al mistero di morte e resurrezione del suo figlio. Che tra l'altro anche il mondo è associato allo stesso mistero. Anzi, il mondo provoca la morte. E poi muore. Il discepolo resiste alla morte, in fondo, diventa testimone, martire, martire di un amore più grande di ogni male. Questo è il senso del male della storia. Come è capitato sulla croce, è uscito il massimo male e si è rivelato il massimo bene. Dio ha dato per noi la vita e si è rivelato come Dio, come il Signore della vita. Così noi nella storia siamo chiamati a testimoniare la verità e l'amore, in questa storia, non in un'altra diversa. Sicuri che ormai non siamo soli, ed è l'unico senso della storia vincere il male col bene. Se no continuiamo a fare il male diventa peggio. E però per il credente ci sono particolari pericoli. Il primo è quello di scandalizzarsi. Perché se fai il bene mi riesce male con difficoltà. È uno scandalo. Mentre il male mi riesce bene con facilità. Ma come mai? Tutti è così? Mettilo in conto. Non scandalizzarti della croce. Se vuoi resistere al male ti opponi. Se ti opponi ti scontri. Ti scontri però non con gli stessi mezzi. Lo vinci attraverso l'amore e la misericordia come ha fatto il Signore e non scandalizzarti di questa finta sconfitta, è la vera forza del bene che resiste al male. Capiterà di essere traditi e odiati a vicenda? Sì. Capita soprattutto durante le persecuzioni. Capiteranno falsi profeti che inganneranno molti. Chi sono questi falsi profeti? Probabilmente quelli che ti insegnano come evitare questa croce, che è semplicissimo. Basta prendere in mano il potere noi e fare delle crociate ben fatte e dominiamo noi buoni, supponi. Sono tanti modi, ecco. Oppure dire noi che siamo gli illuminati, siamo fuori dal bene e dal male. No, siamo dentro come il Signore. E in questo mondo dove si vive da lupi, viviamo da fratelli. E così cessa la violenza, cessa il male. dove si vive questa fraternità, il male è vinto. È chiaro che si muore, ma si muore comunque. Però questa non è la morte, questa è già la vita eterna. È un amore più grande della vita e della morte che dà senso alla vita. Se no perché vivere, scusate? Per invecchiare e diventare sempre peggio e poi basta? No, si vive proprio per dar senso alla vita nella verità, nell'amore, nella giustizia, con un senso crescente. E andare infine incontro al Signore, dopo una vita che ha camminato sulle sue orme. Oltre ai falsi profeti ci sarà un dilagare dell'iniquità. L'iniquità è l'anomia, cioè ognuno fa quel che vuole e l'amore di molti si raffredda, questo è il vero male. Cioè il perdere l'amore per il Signore, il perdere l'amore per la verità, il perdere l'amore per i fratelli, già tutti fanno diverso. Questo è il massimo male. Questo è quanto si dirà l'abominio della desolazione, dove al posto di Dio poni l'idolo. Qui stai attento a non cadere in questo. Perché questo è il segno della fine del mondo. Quando capita questo sei già finito. Non sei più uomo, non sei più discepolo. E bisogna perseverare fino alla fine in questo amore. E proprio così viene reso testimonianza del Vangelo, della buona notizia dell'amore, a tutti i popoli. Quindi il fine della storia è l'annuncio del Vangelo, che siamo figli, a tutti i fratelli. Allora sarà la fine, perché questo è il fine della creazione, che tutti siamo figli nel Figlio. Ed è interessante, il male che c'è nella storia non si oppone a questa testimonianza, ma anzi la accelera, provoca il bene, la misericordia, il male che c'è davanti. Questo non perché vada cercato, perché c'è in noi e c'è in tutti, e chi non ha ancora capito che cos'è l'amore del Padre verso tutti nel Figlio e il dono del suo Spirito, perpetua la violenza aggiungendo il suo pezzettino e aumentando il capitale, che ormai è così grosso che è capace di far saltare il mondo in un istante, per esempio. Il che potrebbe essere anche simpatico, ci troviamo tutti all'improvviso davanti a Dio, che sarà anche bello. Questa è l'ipotesi peggiore. La migliore è che invece diventiamo saggi, comprendiamo che certi giochi stupidi non vanno fatti e che possiamo cominciare e continuare giorno dopo giorno con pazienza a costruire un mondo più umano, più fraterno, più nella comunione e nella solidarietà. Lo faremo, boh. Probabilmente non lo faremo, ma è lasciato a noi farlo. Il Signore comunque l'ha fatto. Può darsi che sia come diceva Antonio il Grande, che verranno tempi in cui tutti saranno amati, ci sarà uno saggio e diranno: prendiamolo e uccidiamolo perché è pazzo. E quel che è capitato a Gesù, dove tutti contro, capi, potere politico, religioso, il popolo, quelli crocifissi con lui, questo è pazzo, è scemo, uccidiamolo. Può darsi che la fine del mondo sia ancora uguale. Comunque cosa c'è di nuovo, di particolare? Che almeno capisco che è così e che sono salvato da questo Cristo. Che c'è uno che mi ha salvato. Se ricordate anche il capitolo che abbiamo affrontato le volte scorse, il capitolo 23esimo, parla proprio del male e della violenza che è nel discepolo. L'ipocrisia, i sepolcri imbiancati, il dissociarsi dai propri padri costruendo i sepolcri ai profeti, ma continuando a fare ancora come loro. Ecco, il problema è almeno che ci accorgiamo che facciamo così. In quel momento davvero abbiamo capito il segno del figlio dell'uomo e per noi viene la fine del mondo e nasce il mondo nuovo, cioè l'uomo illuminato che vede in questo mondo la presenza di Dio anche in sé e vede la salvezza pure in questa situazione.
Brevissima nota, pensavo quando accennavi il dilagare del male, effettivamente lì è in gioco la fede, nel senso che di fronte al male pensiamo dentro di noi, in modo magari irriflesso, ma pensiamo se va avanti così finisce che il male la vince. Questo è contro la fede. Davvero il male provoca la miseria, provoca la misericordia di Dio. Secondo verbo che volevo sottolineare, oltre al dilagare del male, era il perseverare, che letteralmente è il pazientare, il portare, portare con forza, con resistenza, anche ciò che deriva dal male. Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione di cui parla il profeta Daniele stare nel luogo santo, chi legge comprenda, allora quelli che sono in Giudea fuggano i monti, chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere la roba di casa, chi si trova nel campo non torni indietro a prendere il mantello. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate perché la vostra fuga non accada d'inverno di sabato, poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall'inizio del mondo fino a ora, né mai più ci sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe, ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati.
Ecco, qui si parla dell'abominio della desolazione, che è il segno della fine. L'abominio della desolazione è una citazione dal libro di Daniele dove si parla di quello che ha fatto Antioco Epifane quando ha messo la statua di Giove nel Tempio. Cioè quando al posto di Dio c'è l'idolo, ecco, sappi che questa è la fine. Cosa vuol dire? Lì guardati, questo è il massimo male, è la fine del mondo. Credo che la cosa è evidente. Che cos'è per noi che tiene il posto di Dio? Che è il nostro assoluto. Ecco, questa è davvero la fine del mondo. Guardiamoci bene, perché questo non bisogna entrare a compromessi. Dice, chi è sul tetto, sulla terrazza, non scenda neanche a prendere il mantello o le cose di casa sua. Qui devi davvero non starci. Cioè non piegarsi all'idolo, al male. Cioè non assolutizzare il male, cosa che facciamo abbondantemente oggi. Chi legge comprenda, aggiunge l'Evangelista chiaramente, no? Perché è lui che scrive. Quindi ogni epoca individui qual è l'idolo specifico al quale tutti pieghiamo le ginocchia, grandi e piccoli, schiavi e liberi, quello che nell'Apocalisse si chiama la bestia col numero 666, il numero di codice sulla fronte e sulla mano per accedere al mercato. Cioè quelle leggi necessarie, inevitabili, che controllano tutta l'umanità, tutta la società, perché tutti devono far così, tu non far così, non piegarti. Se la cosa è sbagliata non la fai. Voglio dire adesso, se durante il nazismo hanno ordinato di uccidere gli ebrei, una persona che aveva un minimo di buonsenso, di umanità o di fede, non si sarebbe piegato. È molto facile dire le cose passate. Quali sono le cose alle quali oggi non ci dobbiamo piegare? Al sistema di menzogna, di violenza, di mercato che è diventato il dio del mondo? E chi si frega dei poveri, del terzo mondo, della giustizia, della solidarietà? Si distruggono le famiglie, il mondo intero su questo. E chi legge comprenda. Che qui ci vuole davvero discernimento per capire come
testimoniare in questa situazione dove c'è qualcosa di assoluto che prende il posto di Dio e che non è Dio, come non piegare le ginocchia. Altrimenti quella è la fine del mondo, cioè meglio già essere morti che far così. Perché vivi la morte e esporti morte. Non sei più testimone di vita. È questo che preoccupa il Signore più che il male. Il male purtroppo c'è dal principio, perché abbiamo fatto male. Ecco, stai attento a non cadere in questo. E allora dice qui, chi è nel campo non torni indietro, gli dispiace per le donne incinte, è interessante, anche la promessa di vita in questa situazione non è altro che premessa di morte, in una situazione di male così. Ecco, perché sarà una grande tribolazione. Ecco, quei giorni però saranno abbreviati, cioè nessuna prova supererà le nostre forze. Così anche oggi dobbiamo dire, no, che qualunque sia il male che c'è nella storia, in fondo è quello che c'è sempre stato, che si rivela sempre più chiaramente, nessun male supera la nostra capacità, per il dono dello Spirito, di vincerlo col bene. Adesso vediamo, saltiamo il finale per non andare oltre. Comunque di nuovo torna a dire, non preoccupatevi che vi dice il Cristo là, il Cristo su, il Cristo in casa, cioè nell'intimità si rifugio, o il Cristo nel deserto, andate lì perché così vi salvate. Non credeteci. Il Cristo è presente col suo segno in questa situazione. La croce stessa è l'abominio della desolazione. E lì lui ha testimoniato il massimo amore. Quindi non cercatelo fuori dalla situazione concreta. E non state lì a fare previsioni, perché dice, come la folgore viene all'improvviso e tutti la vedono, così invece di fare previsioni strane, sappiate che lui viene e lo vedremo di sicuro, quindi non lo puoi prevedere, devi solo vederlo mentre c'è col suo segno. E la sua presenza nascosta, dice, dove sarà il cadavere, ci saranno gli avvoltoi, ecco, la presenza degli avvoltoi ti fa vedere che lì c'è una carogna. Così la sua presenza nascosta la capirai dagli avvoltoi. Non lo spieghiamo stasera, lasciamolo lì. Se c'è qualcosa che rende visibile ciò che non si vede. Quindi stai tranquillo che è ben visibile, voleva dire questo, per chi lo sa leggere.
Testi supplementari?
E ci sono molti salmi che parlano dell'afflizione del giusto, che nella tribolazione, ecco, afferma la propria fiducia o la invoca o la chiede. Salmi 37, 38, 55, 59, 60. Poi circa l'abominio della desolazione se ne parla nel libro di Daniele 7, 23, 27. 12, 21, 39. Ecco, circa la venuta del Signore e la fine del mondo, prendete la prima lettera ai Tessalonicesi, il capitolo 5, tutto intero, e poi la seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetti 1, 11.
Bene. Riprendiamo il testo o qualcosa, qualche parte del testo molto lungo che ci è parsa particolarmente significativa per noi.
A me rassicura molto il fatto che come la folgore viene d'Oriente e brilla fino a Occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Perché a me veniva naturale di dirmi, noi oggi forse siamo un po' come il popolo eletto. E allora, 2000 anni fa il popolo eletto aveva tutto l'Antico Testamento che diceva verrà il Messia, poi il Messia è venuto e l'hanno messo in croce. Noi oggi abbiamo il Nuovo Testamento che, se vogliamo, a volume anche più piccolo dell'Antico Testamento, e io mi trovavo in una situazione di aver paura che quando verrà di nuovo, pure noi non lo riconosceremo e lo metteremo in croce.
E la paura è sacrosanta,
perché il problema non è che non lo riconosceremo, la venuta finale è come la folgore, la vedi per forza. Il problema è riconoscerlo nella venuta presente, sotto il suo segno, nei poveri, nei carcerati, nei forestieri, negli immigrati, nei terzomondiali, nel sud del mondo. E quello è il problema. Lo dirà alla fine del capitolo 25 come conclusione. Ogni volta che l'avete fatto a questo, l'avete fatto a me, perché lui si identifica nella storia con tutti i dannati della storia, con tutti i crocifissi della storia, e ogni cosa che facciamo loro la facciamo a lui, e la violenza che facciamo loro è la stessa della croce. Quindi siamo noi a operare il giudizio della storia, questo è il senso di tutto il discorso che qui è solo iniziato. Quindi vuol renderci responsabili della storia. E quindi è vero, per cui dice, inutile stare lì a speculare quando sarà la venuta ultima, state tranquilli, un fulmine lo vedete anche a occhi chiusi, perché allora apriremo tutti gli occhi, nel punto di morte c'è di sicuro almeno. Ecco, il problema è un altro, quindi non sta lì a guardare quando sarà, cerca di vederla adesso, di vigilare, di discernere e di vedere ora sotto il suo segno, presente nella storia, colui che è sempre con noi, in modo che il mio atteggiamento verso di lui ora è esattamente il mio rispondere all'amore che lui ha per me e della mia realizzazione. Il non fare questo è la mia perdizione, non mi realizza. È il mio creare perdizione. Per cui proprio il senso di tutto il discorso sarà richiamare alla responsabilità presente.
Mi sento di aggiungere allora così, visto che non ci sono tantissime domande, ulteriormente dire qualcosa circa la venuta del Signore, forse anche un po' questo contenuto nel brano di questa sera. Circa la venuta del Signore, di Gesù, si dice appunto è venuto, verrà al termine della storia. Il percorso della storia, ma avviene continuamente, sono come tre le venute del Signore. Ecco, questa venuta nel tempo presente, in ogni giornata, praticamente in ogni situazione, in ogni incontro, e questa è la venuta che in un certo senso più immediatamente e puntualmente ci è richiamata. Siamo sollecitati a riconoscerlo nella venuta al presente, se no di nuovo cadiamo nella tentazione di fare una certa memoria del passato oppure di proiettarci verso un futuro, ma trascuriamo il momento presente, che è il momento in cui davvero viviamo. Se ci sfugge il presente, non ci giova certo il passato e non ci aiuta il futuro.
Scusate, no, ai tempi di Gesù chi aspettava il Messia, quando è venuto non l'ha accettato perché lo aspetta ancora, ma non può essere quello. Così noi oggi aspettiamo il Signore che viene, sì, ma lui ci ha detto esplicitamente, ogni volta che l'hai fatto una di queste l'hai fatto a me e l'incontro ogni giorno, è quello il mio Signore, lo riconosco, ma non per modo di dire, è il Signore davvero. Io ancora lo uccido. Quando capisco questo posso convertirmi e divento credente e divento fratello di tutti. Non so se capite. So che è difficile, perché addirittura è difficile nel rapporto di coppia, una cosa simile anche in famiglia, cioè accettare nell'altro il Signore, nelle sue debolezze, nei suoi bisogni, nei suoi limiti. È sotto il segno del figlio dell'uomo ormai il Signore nella storia, sotto il segno della fragilità dell'uomo e del male che la violenza produce. cioè sotto il segno della croce, ecco.
Ecco. Quindi quando e come qui e adesso.
Io volevo anche sottolineare il male che facciamo a noi stessi fondamentalmente, cioè quando abbiamo la consapevolezza nel modo di agire del male che ci portiamo nei nostri confronti, probabilmente il fratello in realtà siamo noi, ecco. Più ancora, cioè vediamo l'altro, però cerchiamo anche di vedere il male che noi facciamo a noi stessi ogni volta che commettiamo il male.
E tant'è vero, verrà fuori nella parabola dei talenti, il grande male è che se ne hai uno non diventa due, cosa vuol dire? Se ne hai cinque non diventa dieci, cosa vuol dire? Il talento è l'amore che il Signore ha per me. Se questo amore che ognuno di noi ha ricevuto, perché l'amore di Dio è per tutti, non lo do all'altro, distruggo me. Cioè non divento figlio se non mi faccio fratello. Per cui devo raddoppiare il talento, cioè amare con l'amore con cui sono amato. Se non rispondo a questo distruggo me perché sono fatto per amare. Ed è interessante vedere come normalmente tutti i discorsi sulla fine del mondo delle varie persone religiose servono a stordire le persone e imbrogliarle. Questo invece ti vuol fare aprire gli occhi sul presente per viverlo in pienezza divina e umana. Comunque diventeranno di moda i discorsi sulla fine del mondo perché lo sono da qualche migliaio d'anni, dalla storia del diluvio in poi. Ecco, tenete presente, nessuno vi inganni, molti verranno, sono il Cristo, non lasciatevi ingannare. Tenete gli occhi aperti perché il Cristo c'è ed è presente. E tutto dipende da riconoscerlo qui e ora, nel fratello. Questo rende sensata la vita e poi la mia vita e l'arco di esistenza che ho, raccoglierò quel che ho seminato. Tant'è vero che Dio non fa il giudizio alla fine, dice mi hai riconosciuto, ti riconosco, ma il giudizio lo faccio io, se lo riconosco, mica lui. Quindi il giudizio di Dio è lasciato a noi, sono le azioni che faccio io e me lo dice in anticipo quel che sto facendo, perché mi renda conto che non si può far così, se no faccio male a me e a tutti. E il Vangelo è profezia di ciò che noi facciamo, in modo che vediamo che non va fatto così. Diceva il Vangelo, in quanto croce è male, ecco, in quanto bene di Dio ci si mostra come Lui fa per noi. Ecco, allora circa tutti i problemi, dove si va a finire, andiamo a finire nel Signore, questo non c'è dubbio, comunque, il problema è cammino in quella direzione ora, quindi che senso do ora alla mia vita, in questo mondo di contraddizioni che è quello di ogni giorno, è come leggere il giornale, vedere queste cose, ecco. In questo mondo sono testimone dell'amore, del Vangelo, della vita, del dono, del perdono, della misericordia, della mitezza. Ecco allora che questo male non sono che le doglie del parto della creatura nuova, la generazione del figlio.